Message in a bottle.
Perché sparare a tappi a un gabbiano?
Nessun gabbiano è stato malmenato durante questa
sigla. Buongiorno Roberto.
Buongiorno amici.
Ciao Roberto, come stai?
Bene, bene. Montalcino è tutta per aria perché il 19 di maggio passa il Giro d'Italia qui.
Ah, che meraviglia.
Ma dai.
Scusa, io una volta da te ho beccato invece l'Eroica che passa anche
esatto.
Lì, vero?
Ecco, tu pensa che un Giro d'Italia passa attraverso un tratto dell'Eroica, quindi sulle strade bianche. Una
L'Eroica
cosa...
è una corsa sì. Storica appunto che
scusa,
passa
Roberto, anche... Scusa Roberto, strade bianche sì, che io ho già...
Esatto, che tu conosci perfettamente.
Evita! Io l'ho già fatto un pezzo del Giro d'Italia, vabbè.
Ecco, quindi insomma tutto sta ripartendo.
Dai,
sono
dai!
Così contento. Anch'io da domani riapro il mio wine circus e posso finalmente incontrare un po' di persone, assaggiare vini e raccontare storie dal vero. E quindi,
ecco, qui in radio non ti sei mai fermato, peraltro, almeno questo.
Esatto.
Ecco. E oggi, per esempio, che cosa ci racconti?
Allora, abbiamo parlato del futuro, no? In questa seconda parte, abbiamo parlato della sostenibilità, dei vini d'autore, dei vini antichi che diventano nuovi perché raccontano insomma altre storie, del PIVI, vi ricordate quelle varietà resistenti alle malattie che sono genetiche di nuova del futuro, quelle che non dovrebbero ammalarsi, se non altro insomma c'è un grande studio su questa cosa. E, quello che pensavo di parlarvi oggi, restando nel futuro, è capire quale dovrà essere l'approccio al vino nel tempo. Nei prossimi passi, cioè il linguaggio, il comportamento intorno al vino, perché è vero che del vino molta gente se n'è innamorata, ma molta altra gente se n'è un po' spaventata, perché la disciplina, il linguaggio, la forma, l'educazione, le regole insomma che dettano, non so, l'esplorazione del vino, legate da scuole, da pensieri insomma condivisi, però hanno avvicinato ma hanno anche un pochino spaventato. Io mi immagino che i prossimi passi dovranno fare i conti con insomma un linguaggio differente, con la forma per la quale un appassionato di vino possa avvicinarsi al vino, perché magari è innamorato dell'arte, della musica, della cultura in senso generale, e trova nel vino uno specchio approcciandosi da una parte dove lui è più comodo, è più preparato.
Certo.
E quindi è una cosa molto, molto intrigante, perché si chiama, in una parola si chiama sinestesia, quando noi per esempio anche nel... In altri argomenti di cultura, non so, come per esempio nella letteratura, associamo l'amaro a un sorriso, la dolcezza alla vita, no?
Certo,
un profumo
certo.
Fresco, sono aggettivi che non hanno nulla a che fare, no? con quell'argomento, ma però rendono l'idea, creano come dire, un'area dove è più comprensibile ed è amplificato il senso di qualità, no? E questo credo che sia questo uno dei passaggi prossimi, creare le condizioni per cui chi si avvicina al vino non debba per forza seguire delle discipline, ma si possa avvicinare perché è attratto da quello che riesce a cogliere del vino. È come se noi andassimo a vedere, non so, una galleria di Vincent van Gogh,
sì.
E non sappiamo nulla di lui e della sua storia, di quelle opere ne saremmo un po' impressionati per i colori,
certo,
no?
Apprezzeremo delle cose, certo.
Chiaro, apporteremo comunque a casa ognuno dal nostro qualche cosa, ma se poi andiamo a conoscere van Gogh, capiamo la povertà, la follia, il luogo, la disgrazia anche intorno a quell'opera, la drammaticità, la seconda volta che vediamo la stessa identica cosa ne saremo completamente sconvolti e troveremo
chiaro.
Altre cose.
Ma
no?
Infatti tu hai detto una cosa molto importante, sembra che la gente a un certo punto sia un po' impaurita di certi tipi di vino, dell'approccio al vino, perché non ne so abbastanza, quindi dovrei saperne più prima di poterlo apprezzare. Il vino è esattamente come i quadri li puoi apprezzare a tutti i livelli, anzi alla seconda volta magari ne sei di più, esattamente
esatto.
Come tu hai detto. Certo.
Come un libro, come un
sì,
film che vediamo
sì.
Due volte, ne vediamo due film,
certo.
Perché cogliamo nella seconda volta cose che avevamo perso da prima.
Certo.
E quindi è una cosa anche molto molto democratica, perché dallo stesso identico bicchiere, uguale, noi cogliamo, secondo la nostra sensibilità, degli approcci differenti e ne usciamo tutti e due perfettamente soddisfatti e incuriositi da quello che ha colto l'altro. Quindi un approccio più libero, più aperto, credo che sia questo un traguardo interessante sul linguaggio prossimo, e poi un po' di romanticismo, un po' di ambientazione anche culturale, storica, che dà valore, che non è soltanto un momento di euforia, un buon bicchiere di vino, ma può essere l'occasione per accendere ragionamenti, approfondimenti, dialoghi su questioni legate all'ambiente, alla storia, alla cultura, ma anche potendo associare, come diceva prima Ross parlando del Blue Note, potendo associare un vino a John Coltrane, un vino a Miles Davis, un vino a Fresu. Ci sono note legate ai suoni e alle emozioni che ci danno, che possiamo trovare negli stessi aggettivi, portando quindi il vino nell'aspetto musicale, nel bicchiere che troviamo.
Qualcuno certo. Scrive impauriti dal prezzo. Anche questo no. Non è sempre vero, perché ci sono anche invece dei sì. Vini molto buoni, a volte addirittura a volte anche nei supermercati ci sono delle certo. Ottime sezioni vino con dei prodotti che sono comunque sì, decenti, sì. No Roberto? Sì,
sì. Ma come no? Ma come no? Ma guarda, l'effetto Radio 105, questo nostro bottle in a bottle, Ilaria Muocali, che è una fotografa molto brava di Firenze, in una delle ultime incontri nostri, quando io associavo, se vi ricordate, al vino la colonna vertebrale, le spalle larghe, il costone, la struttura, certo. Umanizzando il vino, a lei gli è saltata una molla, mi ha chiamato, è venuta a trovarmi pochi giorni fa con l'idea di capire se anche una foto può in qualche modo dare una sensazione che amplifica il gusto del vino. Se una foto, se un vino, un paesaggio, una prospettiva diversa, può avvicinare il vino da un'angolatura più diretta, più fotografica, più d'immagine. È un mondo che si apre, meraviglioso, e che, se pensiamo bene, è l'unico modo che possiamo avere anche per avvicinare un pubblico di consumatori che viene da tutt'altra cultura. Sto pensando alla Thailandia, alla Cina, all'India, che hanno tutt'altro approccio al vino, no? Se non come status symbol. Ma per poterli avvicinare all'emotività del vino, devi poterli avvicinare attraverso aree che loro conoscono meglio e che possono essere il punto di contatto con
chiaro,
il vino.
Chiaro.
Interessante.
Mettiamo un disco, poi torniamo, e nel frattempo eri un po' Daft Punk, quindi magari fai on off, che il collegamento ogni tanto si
auto,
eri un po' un trapper, diciamo, in certi
d'accordo,
certi
d'accordo. A tra poco.
Verissimo quello che dice Roberto, il vino può essere condiviso in maniera meno elitaria ed esclusiva e più inclusiva. Questo lo scrive un ragazzo, un ascoltatore che è un wine blogger, Francesco Saverio, che salutiamo.
Ah, bravissimo lui.
Lo conosci?
Lui è veramente uno dei più, molto bene, lui è uno dei più bravi in assoluto.
Ah, caspita, una Francesco Saverio
penna.
Russo. Francesco Saverio
Russo.
Ah, che bello averlo all'ascolto. Cioè, era bello anche se fosse stato un X Francesco, però sapere che un addetto ai lavori ci fa piacere. Va bene, e quindi Robby ci fai salivare un po' adesso.
Allora, vai.
Sì, no, allora no, vi racconto due altre cose che riportano un pochettino al passato anche mio. Quando ero ragazzino,
sì?
I miei genitori mi portavano il fine settimana spesso, quando, come dicono in dialetto veneto, gli metteva fuori a frasca, che vuol dire che le aziende agricole mettevano fuori una frasca come fosse un semaforo verde,
sì.
Succedeva che si faceva la gita fuori porta e si andava a trovare queste fattorie che mettevano sul tavolo delle uova sode, avevi delle galline che correvano sotto il tavolo, bevevi dei vini improbabili, una fetta di salame, gli amici si incontravano, i ragazzi, io compreso, si lanciavano nei prati a rincorrere le oche, ed era un momento divertente che mi ricorda tanti tanti anni fa. Quello che credo, per riportarlo ad oggi, è che dopo aver portato gli agricoltori, anche quelli più piccoli, a conquistare i wine bar di Singapore e di New York, credo si ritorni un pochettino ai rapporti, quelli più diretti, dove la gente che esce di casa vuole andare in un posto bello, all'aria, stare bene, ma vuole trovare anche altre cose. E quindi quello che credo, riportandomi un po' al concetto della frasca veneta, in una sorta di frasca 2.0, mi immagino che le cantine nel futuro si struttureranno per diventare dei veri e propri teatri, delle ambientazioni in cui assieme a un buon bicchiere di vino servito in un bicchiere meraviglioso e passeggiando tra le barrique o le botti in cantina, tu possa, non so, vedere una galleria di foto d'arte o delle installazioni o della buona musica, e trovi un momento di cultura associata al vino, dove ogni volta che ritorni assapori lo stesso identico bicchiere, essendo suggestionato da altro tipo di arte che ti circonda, troverai gusti, aspetti nuovi e un motivo per incontrare persone persone della stessa curiosità, se non della stessa qualità. E quindi quello che credo è che oltre al linguaggio il futuro debba riservare senz'altro per il pubblico di appassionati cantine che cambiano la loro faccia, che sono cantine durante la settimana ma che il weekend si trasformano in un ambiente dove la gente magari all'aperto, potendo fare anche dei pranzi immaginati tra le vigne piuttosto che sotto una quercia, possono vivere l'aspetto della campagna in una qualità assoluta, abbinandola, associandola anche in questo caso all'arte.
Poi tutto questo che dici in questo momento, non so a voi, però a me
ha un valore.
Perché in questo momento uno andrebbe anche a prendersi due schiaffoni in un cascinale fuori Milano pur di uscire di casa. Certo. Pensa, no? Cioè, dopo tutto quello che abbiamo patito, con tutti questi scenari che tu descrivi, sono proprio bellissimi, meravigliosi.
E guarda, e per farvi salivare un po', c'è una cosa interessante, perché sì, è un po' più sensibile. Io al Palazzo Strozzi di Firenze qualche anno fa sono stato invitato a portare uno dei miei vini, che si chiama La Quadratura del Cerchio, mostra d'arte di Picasso, dove c'era il cubismo e la quadratura. Voi lo sapete che cosa è successo? Cioè, la gente assaggiando il vino, qualcuno è venuto a dirmi che trovava un po' una sorta di liquefazione di quello che era l'armonia nella disarmonia di Picasso nel bicchiere di vino, ed è stata una cosa ha amplificato l'altra. Insomma, linguaggio, ambientazioni rassicuranti, dove tutti possono trovare qualche cosa di nuovo, interessante e anche emozionante, e nel frattempo, finché uno si emoziona, apprende, si confronta e impara e alimenta la curiosità. Questo credo che sia un po' l'aspetto legato al futuro del vino.
Di immaginarsi un museo, una pinacoteca, e io che sto sorseggiando un vino rosso e guardo la mostra, certamente tutto avrà un valore amplificato e molto più bello. C'è un film che sta per uscire di alcuni che tentano di, visto che hanno scoperto che tenendo un minimo grado di alcol nel sangue riescono a sognare un po' di più, in questo film sognano di tenere sempre questo grado alcolico minimo per tutta la loro giornata, no? E apprezzano tutto di più. Non sto facendo quello, è un film.
Esortazione.
Però mi immagino davanti a un quadro che già amo, mentre sto sorgendo
quante altre
un
cose.
Film che amo, un film, un vino che amo di più, quante altre cose vedo.
Ma mi viene in mente, Roby, anche un po' una chiusura del cerchio. Cioè, magari Picasso dipingeva un po' alterato, chi lo sa? No, quindi faceva quelle robe tutte strane. Tu invece, siccome a tua volta magari bevi un bicchiere di vino e quindi rimetti cioè, siccome è già storto il quadro, tu da alterato lo rimetti a posto.
Stupendo. Comunque guarda, ci sono delle piccole cose che a volte possono far cambiare le percezioni, e toccando argomenti che sono più vostri, come le accordature, le frequenze. Voi sapete la leggenda, che non è tanto una leggenda, una verità, tra la frequenza del 432 e 440 Hz. La conoscete questa cosa? La 432 è la famosa accordatura aurea, no? Quella dei Pink Floyd, quella che mette in pace il nostro equilibrio, la nostra testa. Sì. E la 440 invece, poco più alta, in realtà è quella che veniva usata al tempo del nazismo per alimentare la tensione da parte dei soldati nelle loro ballate, nelle loro danze. Ed è una cosa incredibile, 8 Hz che cambiano completamente la nostra capacità di percepire. A questo punto può essere un quadro, un'opera o un messaggio, oppure non so, Masaru Emoto aveva fatto addirittura uno studio che nella cristallizzazione dell'acqua, se c'era una frequenza più o meno alta, le armonie delle geometrie che nascono dalla cristallizzazione in ghiaccio, come nel caso della neve, erano più o meno armoniche in funzione della frequenza che avevano.
Fantastico.
Immaginate il nostro corpo, la nostra testa,
quanto
come è suggestionata,
vero, certo,
esatto, dall'ambiente che c'è intorno, per capire se è un vino. E quindi è sbagliato sempre giudicare anche un vino, no? Potergli dare un numero, perché alla fine dipende come stavo in quel momento, se ero arrabbiato con mia moglie o se avevo pestato una cacca per strada.
Certo. Avevo, ma come
quindi,
si fa,
come dire, uno stato d'animo diverso.
Ma come si fa a essere arrabbiato con quella donna meravigliosa che in modo incredibile ti ha sposato e non solo perché l'hai fatta ubriaca, ma solo perché l'hai fatta ubriaca.
E ancora in quello stato.
Ancora ubriaca.
E ancora in quello stato.
Dal loro primo date ancora ubriaca.
Grazie Roberto Cipresso.
Bello, ragazzi. Molto bello. Ciao caro.
Alla prossima. Ti abbraccio.
Ciao. Radio 105. Proud to be different.